Finalmente andiamo a parlare anche di Cabinati. Io sono carichissimo. Spero che lo sia anche Antonio Nati.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
La settimana di clausura in cui gli italiani hanno consumato la loro quarantena sui social, gettando il paese in una sorta di fibrillante tripudio preelettorale, è finita. Siamo a sabato. Comunque la pensiate a riguardo, la prossima settimana rischia di non essere tanto diversa da quella precedente. Nel frattempo, la Tariteca tira diritto per la sua strada, che è quella lastricata di retro gaming e amenità varie. Il vostro affezionato Simone Guidi vi augura un ascolto inebriante alla scoperta della tortuosa storia che sta dietro al videogioco di Atari Breakout. Munitevi di spiccioli per giocare la vostra partita. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram della Tariteca per inviarmi i vostri feedback e di iscrivervi sempre al canale Telegram Atariteca Channel per ricevere le notifiche quando vengono pubblicate nuove puntate. Tutti i contenuti delle puntate in formato testuale possono essere reperiti sul mio blog personale che si chiama Chi non corre è perduto, rintracciabile all'indirizzo www.simoneguidi.info. Fatemi sapere le vostre opinioni tramite le recensioni su iTunes e io proverò a implorare Pazuzu affinché la prossima settimana sia almeno un filino diversa da quella appena trascorsa. A proposito di riti satanici, oggi su Atariteca un ospite molto devoto al culto dei cabinati. Per parlare di tutto quel gossip che circonda il videogioco di casa Atari Breakout, ospito qui con me una persona molto importante nell'ambito del collezionismo e della rivendita dei cabinati arcade, Antonio Nati. Antonio, dall'alto del suo canale YouTube Arcade Story, dispensa puntualmente chicche di cultura retro gaming strettamente legate al periodo delle sale giochi. E adesso è qui, a illuminarci la strada verso Sunnywell e a puntare il dito in direzione Breakout. Signore e signori, a voi Antonio Nati.
Ciao Simone, grazie per l'invito. Gentilissimo.
Di niente Antonio, avevo giusto bisogno di qualcuno che mi trasmettesse un po' di sana passione per il culto dei cabinati.
Troppo gentile, è una passione che ho da quando sono praticamente nato, perché ho sempre vissuto nel mondo dei videogiochi. Io sono del 72, Breakout è uscito poco dopo, quindi è proprio quel periodo lì in cui ho iniziato ad entrare nel mondo delle sale giochi, cioè da quando ho iniziato ad avere qualche ricordo, quindi 76, avevo 4 anni e ricordo benissimo il cabinato in sala giochi.
Guarda, ora vengo a sapere con estremo piacere che siamo coetanei, perché anch'io sono del 72.
Quindi anche tu andavi a giocare in sala giochi a Breakout.
esatto, mi ci portava mio nonno buon'anima, è uno dei primi giochi di cui mi ricordo insieme a Sprint. Pensa te.
Mitico Sprint.
Sì, che tempi.
Anche se Sprint è di molto, molto tempo dopo.
Ah sì, quello sì, quello è vero. Ma sai, ti ricordi quell'epoca quando eravamo bambini, le sale giochi erano già una forma di lusso, no? Perché sì. I primi approcci che abbiamo avuto li abbiamo avuti al bar, in gelateria, al circolo, che c'erano questi totem, questi cabinati, al quale tutti i bambini si assiepavano e lì cominciava la febbre per i videogiochi, no? Da quegli angoli lì.
Soprattutto in pizzeria, quando si andava con i genitori a mangiare in pizzeria, c'era, io ricordo, un bellissimo Asteroids con il quale ho fatto tante di quelle partite a 100 lire.
Che poi ce le hanno anche aumentate a 200 lire. Governo ladro, eh? Diciamo, senti un po', tu nasci come, quindi come collezionista di cabinati, ma sì. Quando è cominciata la tua passione esattamente? Poi andiamo a Breakout, ma ora sono curioso, visto che ti ho qui sotto mano ti faccio tante domande, Antonio.
Guarda, io ho smesso di andare in sala giochi nel 1990 perché fino a poco tempo prima ero un ciccione da 120 kg e quindi tutte le donne non erano interessate a me. Nel 1990 ho iniziato a fare sport, quindi sono dimagrito e ho trovato subito l'attuale mia moglie. Infatti quest'anno è 30 anni che siamo insieme.
Complimenti. Anche grazie. Perché insomma, cioè, sei un figurino, eh? Chi lo può vedere personalmente può constatare questa cosa andando su YouTube, sul canale di Arcade Story, eh? Lì lo può vedere con i suoi occhi.
Perché ho paura che mi molli mia moglie, no? Che
dopo è giusto. Sempre sul pezzo, Antonio, mi raccomando,
E fino al 2015-2016 non avevo proprio la più pallida idea che esistessero ancora queste macchine. Quando sono venuto a conoscenza che esisteva un mercato e anche molto florido, basta, è stata amore a prima vista. Iniziato con i generici pronto scheda, non mi soddisfavano e infatti ho iniziato a fare una ricerca spasmodica su tutto ciò che era originale e i miei primi cabinati sono stati appunto gli Zaccaria, perché Zaccaria produceva in Italia con licenza,
certo,
il più delle volte. E da lì basta, ho detto io devo avere questo, devo avere quest'altro. Ho iniziato con Donkey Kong, poi ho detto no, devo avere anche il Junior, no, devo avere anche APB Atari e da lì...
Come le ciliegie in pratica, uno tira l'altro, un cabinato
come
tira
le ciliegie,
l'altro.
Bravo. Solo che le ciliegie ci stanno in un vassoio, invece i cabinati purtroppo no.
Sì, c'è un po' un problema logistico, quello l'ho riscontrato anche con altri tuoi, tra virgolette, colleghi che hanno la tua stessa passione, siete sempre a scontrarvi con la logistica. Comunque ecco, come collezionista, come storia di collezionismo è relativamente recente, perché se mi hai detto 2016 è scoccata la scintilla, quindi sono 4 anni che sei lì, no?
Sì, è che cosa vuoi, quando fai una cosa con passione ci metti veramente tutto te stesso, perché è collegata a dei ricordi di infanzia, anche possiamo chiamarli così, ma di tenera età, in cui veramente ci siamo divertiti tutti.
Sì, sì, è vero, è vero. E a proposito di storia dei videogiochi, approfondiamo questo discorso su Breakout, Antonio.
Ma molto volentieri, anche perché va a toccare uno dei mostri sacri della tecnologia moderna.
Santa Atari,
veramente. Ma possiamo iniziare raccontando ciò che Atari nel 1973 si inventò e quindi creò una nuova azienda, la Key Games, con la quale praticamente creava dei bootleg dei giochi dell'Atari. Il problema è che poco dopo il piano aveva cominciato a ritorcersi contro Atari, perché la Key Games divenne effettivamente un concorrente di Atari. E quindi, temendo che succedesse qualcosa di imprevedibile, l'Atari assorbì la Key Games e quindi da quel momento non esistette più un'azienda propria Key Games, ma una Atari Key Games.
Atari Key Games. Tra l'altro, se non sbaglio, Joe Keenan, che è il fondatore a cui era intestata, diciamo, il prestanome a cui avevano dato la Key Game, era un vicino di casa di Bushnell, se non sbaglio. Erano in stretti rapporti. Sì, erano in stretti rapporti. E quindi dicevi, per paura appunto che la situazione gli sfuggisse di mano, perché questa Key Game macinava un po' troppo, allora decisero, sai che c'è, ci fondiamo e diventiamo un tutt'uno, basta con questa pantomima, no? Facciamo le cose chiare. E dunque che è successo poi?
Fecero quest'unione, da quest'unione cos'è che poteva uscire? Un grande successo.
Certo.
Questo grande successo era Grand Tank 10. È praticamente il primo gioco della serie Sprint. Diventa proprio un gioco che, a differenza dei suoi predecessori, come ad esempio Pong e tutti quanti i giochi simili a Pong, sì, dove c'era un bastoncino che mandava a destra e a sinistra una palla, qui iniziava ad avere una logica molto più complessa, perché si doveva creare una pista dove si andava a usare un volante che non andava solo su e giù, ma andava a destra e a sinistra, e con l'acceleratore si dava un altro campo di gioco, quindi andava avanti. C'erano anche le marce e il freno, quindi era proprio completo.
un balzo tecnologico in avanti rispetto a prima.
Ed era il 1974. Devi pensare che su un'intervista di Playboy nel 1985, Steve Jobs, riferendosi a Steve Wozniak, lo definì un tossicodipendente di Grand Tank 10.
Gli è piaciuto proprio.
Era proprio innamorato, perso di questo gioco. Loro hanno vissuto appieno la scissione che c'è stato dal vecchio modo di giocare a quello nuovo che si era inventato Atari e Key Games. Quindi da lì poi sono usciti tantissimi altri giochi, tra cui anche Breakout. Anche se Breakout ha una storia molto più sostanziosa, perché il dipendente numero 40 dell'Atari nel 1975 fu proprio Steve Jobs, il 18enne Steve Jobs.
Giovanissimo, eh?
Giovanissimo.
E ribelle.
E ribelle. Molto ribelle. Infatti gli facevano fare il turno tali perché non andava d'accordo con nessuno e quindi di sera non aveva possibilità di litigare con quasi nessuno.
Sì, diciamo che la percentuale di incontrare qualcuno con cui litigare si abbassava enormemente al turno di notte, pratica.
Niente, poi praticamente avevano già in mente, Busnell e Alcorn avevano già in mente il gioco di Breakout, però non avevano la capacità di svilupparlo e quindi nel team di sviluppo all'interno c'era anche Steve Jobs. Bisogna fare una premessa che all'epoca le schede erano veramente piene di TTL, dei chip TTL, i quali permettevano poi a tutta la logica di far funzionare il videogioco. Il problema è che i TTL costavano
un botto,
un sacco di soldi.
Oh, sì.
E quindi all'interno del team di sviluppo la Atari fece una proposta e disse: sviluppiamo questo gioco, però questa è la paga che vi diamo, e mi sembra sia stato intorno ai 1700 dollari, una roba del genere, e disse: se riuscite a usare meno TTL possibile, noi offriamo 100 dollari per ogni chip che voi togliete dalla scheda.
Per ogni chip risparmiato, pratica.
Per ogni chip risparmiato, in maniera tale così che se si riusciva a stare al di sotto di un certo numero c'era un bel risparmio. Si utilizzavano dai 130 ai 170 TTL per una scheda, i giochi standard. E cosa fece Steve Jobs? Andò a casa, chiamò il suo amico Wozniak e gli fece vedere il progetto. E quindi lo incalzò, gli disse: guarda, noi abbiamo da fare questo videogioco con il minor numero possibile di TTL. Dobbiamo stare sotto i 40 TTL in maniera tale che Atari ci possa dare, invece che 700, perché era 1700, 1000 dollari se li teneva Steve Jobs, se 700 glieli dava a Wozniak. E gli ha detto: io ti do i 700 dollari se riusciamo a finire la scheda, però ti danno un bonus di altri 300 dollari se riesci a farne meno di 40 e hai 4 giorni di tempo per farlo. Gli ha detto 4 giorni, anche se in verità ne aveva 15 giorni, perché doveva andare a farsi un viaggio.
Lui.
Jobs. Wozniak lavorava alla Howard, io non riesco mai a dirlo, è un nome pazzesco, Helvet e Packard.
Alla Hewlett Packard.
Helvet e Packard, grazie. E durante il giorno, e quindi lavorava di notte per riuscire a creare appunto la scheda con il minor numero di TTL, e durante il giorno lavorava all'interno dell'azienda, quindi faceva il doppio turno, finché nel quarto giorno riuscì a consegnare la scheda ultimata a Steve Jobs, il quale la portò all'Atari. E gli ingegneri Atari rimasero notevolmente colpiti, perché era riuscito a fare un gioco che gli era stato imposto di sviluppare con 46 TTL.
Ah, accidenti. Prima la media era intorno a quanto? 130, 170
chip? Sì, 100, 130, 170, quelli più complessi. Quindi questo era un gioco complesso, si aspettavano di avere veramente tanti TTL.
Sì, sì.
Quindi praticamente Steve Jobs gli hanno dato come premio 5.000 euro oltre al compenso, però a Wozniak gli ha dato solo 700 dollari.
Simpatico, è bello avere degli amici così, è vero Antonio?
Infatti, poi sappiamo tutti che alla fine gliel'ha messo in quel posto, era veramente un drittone.
E finisce lì la storia di Breakout, o possiamo dire qualcosa in più? Cosa dici?
Sì, possiamo dire che la scheda era talmente avanti come genialità di creazione che gli ingegneri dell'Atari non riuscivano a testarla per poi dare il consenso di poterla mandare fuori a giocare. E ha dovuto intervenire un ingegnere designer che riuscisse a sistemare un po' la scheda in maniera tale che gli ingegneri la capissero nella sua intensa difficoltà per poterla provare.
Era troppo avanti in pratica allora il design di Wozniak rispetto a quello a cui erano abituati, no?
Parliamo dell'inventore dell'Apple 1, giusto? Non parliamo di uno qualunque.
Cioè, alla fine quando arrivò questo videogioco, Tony?
Alla fine arrivò il 13 aprile del 1976.
Come andò? Andò bene come gioco?
Sbancò, fu uno dei giochi più importanti, anche perché si prospettava per il futuro dei videogame una nuova pagina del modo di giocare, perché c'era uno spinner e si doveva solamente far rimbalzare la palla, ma era talmente geniale all'epoca una cosa del genere che infatti negli anni 80 è stato ripreso, modificato e rimesso in sala giochi. Arkanoid.
Eh certo, sì, gli fecero il lifting con Arkanoid.
Poi funzionò tantissimo che fu esportato per Atari 2006. E nel 78 uscì anche il suo seguito, Super Breakout.
Va bene Antonio, io ti ringrazio tantissimo sia per questa ospitata nella Tariteca che per la passione che metti restaurando vecchi cabinati arcade. Prima di salutare gli ascoltatori, però, è il caso di ricordare che Antonio Nati è sempre raggiungibile sul suo canale YouTube Arcade Story. Per quanto riguarda la Tariteca, scrivete le vostre recensioni su iTunes e permettete alla Tariteca di crescere ed essere scoperta. Condividete questo podcast, ma solo con persone interessate che lo potrebbero apprezzare. E mandatemi le vostre opinioni, le vostre critiche e i vostri punti di vista. Io sono Simone Guidi. Lui è Antonio Nati di Arcade Story su YouTube. Vi salutiamo, vi abbracciamo fortissimo e vi rimandiamo alla prossima puntata dell'Atariteca.
Ciao a tutti.
A presto.